With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Benvenuti ad Addle Breakfast, il podcast di Addle Magazine che ama raccontare le storie di campo e non che sono il complemento di quanto vediamo su un campo di football americano. Questo episodio è dedicato ad un linebacker che ha giocato nella NFL dal 1981 al 1993 in una unica squadra, i New York Giants, e che è stato eletto MVP della Lega nel 1986. Signore e signori, nel bene e nel male, Lawrence Taylor.
Al di fuori della vittoria in un Super Bowl, il ritiro della maglia è forse il traguardo più ambito per un giocatore. È un successo individuale, ma le sue fondamenta sono costruite su anni di duro lavoro, con la squadra e per la squadra. Vuol dire che quel giocatore ha fatto talmente tanto per la propria divisa da meritare di essere consegnato alla posterità. Di solito il ritiro della maglia va di pari passo con l'ingresso nella Hall of Fame, il museo di Canton che ospita le vestigia di chi ha lasciato il proprio segno nella storia della National Football League. La cerimonia del ritiro avviene solitamente durante l'intervallo di una partita interna di campionato, meglio se con la diretta TV, meglio se con un bel corollario di ex compagni ed allenatori come ospiti. Il protagonista deve semplicemente rilassarsi e capire che ha avuto il massimo riconoscimento possibile dopo una vita spesa per la causa, dopo le botte, gli infortuni, la fatica, le sconfitte, le vittorie. Deve capire che quel momento è suo e solo suo, che tutte quelle persone sul prato e sulle tribune sono lì per ricordarsi di lui e che molti, lui per primo, faticheranno anche a trattenere le lacrime. In quella decina di minuti il mondo è ai suoi piedi, è la sua città e la sua squadra stanno lì ad applaudirlo e lui è al centro della scena, probabilmente per l'ultima volta. Certo, ringrazierà tutti i suoi compagni, quelli che bloccavano per lui, quelli che dividevano fatica e gloria ogni domenica, ma può permettersi una dose imperiale di egocentrismo, perché in quel momento la luce è accesa su di lui. Probabilmente tutti questi pensieri sono passati anche nella testa di Phil Simms, ora noto commentatore, ottimo quarterback dei New York Giants negli anni 80. Il 4 settembre 1995 la sua squadra decise di tributare a lui questo onore durante l'intervallo della partita contro i Dallas Cowboys. La sua maglia numero 11 non sarebbe più stata indossata da un giocatore dei Giants. Una volta in più, e per l'ultima volta, quello era il suo momento. Cosa può indurre un giocatore a far spostare la luce dei riflettori in un'occasione del genere? Le risposte possibili sono due. O nulla al mondo, oppure qualcuno che durante la sua carriera ha fatto un percorso parallelo e ha destato in lui un'impressione che, amicizia o inimicizia a parte, non poteva essere cancellata. Se qualcuno ti chiede di condividere le luci della sua ribalta, il motivo deve essere molto robusto.
And lastly, for that second wish, I wanted to throw one more pass in my giant jersey.
Prima di salutare voi tutti, voglio completare un ultimo passaggio. Chiedo di farmi da ricevitore al più grande giocatore che abbia mai indossato la maglia dei New York Giants. Questo passaggio è per Lawrence Taylor. Capire Lawrence Taylor non è un'impresa banale. Dobbiamo esaminare sicuramente due aspetti non facili da armonizzare, il giocatore e la persona. Partendo dal giocatore, è necessario fermarsi un po' ad analizzare il contesto, ovvero quello che succedeva nel suo fazzoletto di campo prima e dopo la sua apparizione sui campi dell'NFL. Alla fine degli anni 70, la Lega aveva da poco ritoccato le regole su pass interference e utilizzo delle mani nei blocchi. L'obiettivo dichiarato era quello di incentivare gli attacchi a mettere palla in aria, in nome dello spettacolo. Il risultato ottenuto fu incoraggiante, anche se eravamo lontanissimi dai sistemi offensivi di oggi, in cui spesso non è neanche più prevista la figura del fullback. I ricevitori in campo sono di solito tre ed il tight end sta sempre di più diventando un ricevitore grosso. Niente di tutto ciò. Le squadre più spregiudicate cominciavano a passare dalla I formation, fullback e tailback allineati dietro al quarterback, alla pro set, con i due runner alle spalle del quarterback, uno a destra, uno a sinistra, 5 o 6 yard dietro la linea. Questi allineamenti lasciavano comunque la difesa nel dubbio corsa-passaggio. Il tight end, a parte che Len Winslow, era prevalentemente un extra blocker. Il suo posizionamento di solito tradiva il lato da cui si correva. I ricevitori in campo erano due, il flanker sullo stesso lato del tight end e lo split end sul lato opposto. La shotgun formation era un sinonimo di lancio sicuro ed era raro vederla usata per più di una decina di giochi a partita, mentre oggi è utilizzata in maniera pressoché sistematica e non dà particolari indizi sull'azione che sta per succedere. Per quanto riguarda la difesa, quello era il periodo d'oro della 3-4. I linebacker, molto spesso, erano indotti a leggere l'azione e poi reagire. Raramente erano in grado di dettare i loro tempi all'attacco. E il blitz andava gestito con parsimonia, per evitare che, per dirne uno, il primo Joe Montana di turno riuscisse a prendergli un passo troppo avanti e a servire un running back che avesse una decina di yard libere di fronte a sé. In situazione di lancio conclamato, di solito un blitz per linee interne veniva gestito da centro e guardie, uno per linee esterne dal tight end, se non usciva a ricevere, oppure anche da un halfback o un fullback, che potevano confrontarsi alla pari con linebacker e defensive back. Questo fino a quando, al primo giro del draft del 1981, i New York Giants chiamano, con il numero 2 assoluto, Lawrence Taylor, outside linebacker proveniente dall'Università di North Carolina. Lawrence Taylor nasce il 4 febbraio 1959 a Williamsburg, in Virginia, primo di tre figli. Suo padre, Clarence, lavorava come spedizioniere presso i cantieri navali di Newport News, mentre sua madre, Iris, era un'insegnante. Il giovane Lonnie, perché così lo chiamavano in casa, non era un figlio tranquillo. Sua madre raccontava che era un bambino stimolante. Mentre gli altri chiedevano il permesso prima di fare qualcosa, Lonnie lo faceva e basta. E quando lo scoprivi ti raccontava delle storie incredibili. Da giovane giocava a baseball come catcher e scoprì il football solo a 15 anni, quando era già all'high school. Diplomatosi dalla Lafayette High School nel 1977, infatti non fu oggetto di un gran recruiting presso i college e andò all'Università di North Carolina. Lì, però, indossando il numero 98, visto che era stato reclutato come defensive lineman e solo in seguito spostato a linebacker, iniziò a farsi conoscere, con prestazioni notevoli e numerosi record difensivi. La sua reputazione durante il periodo universitario, insomma, era già molto ingombrante, tanto che la maggioranza degli addetti ai lavori aveva la ragionevole certezza che nel draft del 1981 il fenomenale linebacker sarebbe stato chiamato con il numero 1 assoluto. I 26 general manager NFL su 28 avevano espresso questa convinzione nei sondaggi pre-draft. Uno dei due dissidenti era però proprio Bum Phillips, appena assunto come GM dei New Orleans Saints, che detenevano la prima pick. E infatti, forse ancora per retaggio culturale, i Saints decidono di chiamare il runner vincitore dell'Heisman Trophy George Rogers da South Carolina. E così Taylor venne preso al numero 2 dai New York Giants.
New York Giants first round selection, Lawrence Taylor, linebacker, North Carolina.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like.
In quel periodo, l'allenatore della difesa a New York era Bill Parcells, una delle migliori menti da football di quel periodo. Il rapporto con il giovane linebacker non era semplice, ma Parcells bene comprese il potenziale immane del suo numero 56 e da subito lavorò sulle motivazioni, sugli spigoli, sul carattere del giocatore. Capì che l'idea vincente, con uno così, era quella di metterlo in condizione di essere se stesso. Doveva, per dirla con le sue stesse parole, permettergli di sbocciare. L'esordio contro i Philadelphia Eagles fu abbastanza anonimo, ma qualche partita dopo, contro i Cardinals, Taylor piazzò un sack devastante in uno schema in cui avrebbe avuto compiti di copertura. Gli fecero notare che quello che aveva fatto non era nemmeno nel playbook e lui rispose subito:
allora mettiamocelo, perché è veramente dandy.
In sostanza, era successo che un linebacker matricola aveva appena deciso quello che sarebbe stata la rivoluzione nella pass rush negli anni a venire. Mentre il tackle sinistro era impegnato con il defensive end, Taylor entrò nel backfield, trattò il blocking back come una parete di cartongesso e arrivò dritto e a piena velocità sul quarterback, che non l'aveva nemmeno visto partire. E per di più era destrorso, quindi gli stava voltando le spalle e quindi... Calma, calma, fermiamoci un attimo. Bisogna mettere qualche punto fermo, perché Dire che un linebacker matricola stava cambiando la percezione della pass rush potrebbe sembrare un'affermazione almeno avventata. Allora, cerchiamo di capire cosa stava accadendo.
And what is going on?
Si era appena affacciato nei professionisti un outside linebacker costruito come un defensive end, 1,91 m per 114 kg e veloce come una safety. E il suo allenatore stava per dirgli semplicemente che se lo riteneva opportuno poteva occuparsi esclusivamente di andare per la palla, corsa o lancio che fosse, perché aveva capito che quel giocatore, fisicamente e atleticamente un privilegiato, aveva per la palla lo stesso istinto che uno squalo poteva avere per il sangue. Da quel momento in poi le cose non sarebbero state più le stesse per nessuno, nemmeno per gli stessi Giants, che arrivavano da anni di mediocrità assoluta. Ovviamente LT non era né un egocentrico né uno sprovveduto. Quando doveva stare in pass coverage lo faceva, e anche molto bene. Aveva una velocità di base che gli permetteva di tenere il confronto con ogni tight end dell'epoca. Quando doveva restare a casa per aspettare lo sviluppo dell'azione, sapeva farlo con tenacia e disciplina. Ma quella sua improvvisata praticamente aveva fatto giurisprudenza presso Bill Parcells, il suo defensive coordinator, che da lì a poco avrebbe preso il posto di Ray Perkins come head coach dei Giants. Parcells aveva capito che usare un giocatore così, in quel modo, rischiava di cambiare davvero la prospettiva del gioco per gli attacchi avversari. Nel vocabolario degli offensive coordinator di quel periodo, insomma, fece la sua comparsa l'espressione idiomatica to game plan for LT. In pratica, non dovete perderlo di vista, mai, per nessun motivo. Molto presto, tutti i suoi rivali, dentro e fuori la NFC Eastern Division del tempo, familiarizzarono con il concetto che questo ragazzo non era bloccabile uno contro uno, nel modo in cui convenzionalmente si era sempre fatto fino a quel momento. Era troppo più veloce degli offensive tackle dell'epoca e troppo più potente di un tight end e di un running back. L'unico allenatore che in quell'anno riuscì a risolvere il rebus fu l'immenso Bill Walsh, che arrivò a capire che, in un modo o nell'altro, Taylor poteva essere gestito fisicamente solo da un lineman grosso e veloce. Nel divisional vinto in casa, infatti, Lawrence Taylor venne contenuto dalla guardia John Ayers, snaturando in parte il playbook offensivo, ma è bene ricordare che in quegli anni una guardia pesava in media 3 o 4 kg in più di Taylor, e non era facile trovare un running back sopra i 100 kg che non si chiamasse John Riggins. Alla fine della sua stagione da matricola, grazie a 9 sack e mezzo, LT venne eletto rookie dell'anno all'unanimità, davanti a Joe Delaney dei Kansas City Chiefs. E al solito le statistiche non potevano tracciare tutto il resto: i raddoppi, le azioni distrutte nel backfield, il terrore vero e proprio che Taylor cominciava ad instillare negli avversari, e non solo nel senso del risultato sportivo.
Back looking into hit, taken out by Taylor.
Lawrence Taylor comes on the scene, and we've never seen anybody that ferocious, that talented.
Once he gets the quarterback in his sights, he's going to get him.
The last defensive football player to win the Most Valuable Player award.
I tell you, Lawrence Taylor is going to be a force in this league.
Thank you.
Dopo la prima trionfale annata, LT risentì del periodo difficile della propria squadra, trovatasi nel mezzo di alcune transizioni importanti. Bill Parcells venne promosso head coach, dopo che Ray Perkins decide di andare ad allenare gli Alabama Crimson Tide in NCAA. La stagione 1982 venne ridotta a 9 partite di regular season a causa del primo storico sciopero dell'associazione giocatori. I Giants terminano con un record anonimo di 4 vittorie e 5 sconfitte. Peggio ancora andrà l'anno successivo, terminato con il record devastante di 3 vinte, 12 perse e un pareggio. Alla fine di quel campionato, Donald Trump, allora figura rappresentativa della concorrente USFL e oggi presidente degli Stati Uniti, entrò a gamba tesa sui Giants e su Lawrence Taylor, che avevano già un contratto quinquennale in essere. Trump tentò il giocatore con un raddoppio di stipendio e con un prestito di 1 milione, senza interessi, restituibile in 25 anni se LT avesse deciso, a partire dal 1988, di andare a buttare via il suo tempo con i New Jersey Generals della USFL, cosa che avrebbe cominciato a fare di lì a poco anche Herschel Walker. I Giants indussero Taylor a restituire i soldi a Trump, a cui corrisposero un congruo indennizzo di $750,000 l'anno per 5 anni, in virtù del patto scellerato firmato dal loro giovane linebacker, e adeguarono in maniera robusta il suo ingaggio per tenerlo al riparo delle tentazioni. Don't say words you're gonna regret. Lawrence Taylor fece bene a restare ai Giants, perché la squadra si stava ricostruendo su buone basi e il roster non era malvagio. La difesa tutto sommato teneva. Taylor era la punta di diamante di un buonissimo gruppo di linebacker che poggiava anche sulla solidità di Harry Carson e di Gary Reasons e sull'esperienza di Brad Van Pelt. I problemi semmai erano in attacco, perché Phil Simms non riusciva ad imporsi come un chiaro titolare e le alternative a nome Scott Bruner e Jeff Rutledge non erano niente altro che onesti backup. Era arrivato Joe Morris, un piccolo runner potente e ostico da placcare a causa di un baricentro molto più che basso. Ma a New York si fa presto a passare inosservati in assenza di vittoria. Un processo serio di ricostruzione interessa fino a un certo punto a un pubblico come quello della Grande Mela. I Giants riemergono dall'anonimato con 9 vittorie e 7 sconfitte nella stagione 1984, quando eliminano al Wild Card Game i Rams del meraviglioso Eric Dickerson, reduce da un campionato da 2105 yards, ma devono poi fermarsi al successivo Divisional contro i San Francisco 49ers di Bill Walsh e Joe Montana, che da lì a poco avrebbero annientato il sogno dei Dolphins di Dan Marino nel Super Bowl di Palo Alto. Un po' alla volta, però, Bill Parcells stava mettendo i Giants sulla strada giusta. Sostanza, solidità, opportunismo, pochi fronzoli, controllo della palla e dell'orologio in attacco, difesa che vinceva le partite come da proverbio. E la NFL stava per capire nel modo più inconfutabile di cosa fosse capace Lawrence Taylor.
Some defensive players that are great players, they play well. There are some that are great enough to dominate a game. That's the type of defensive player Lawrence Taylor is.
love to win here at RFK Stadium. The Jazz will be kicking off to the Redskins on our right.
Lunedì 18 novembre 1985. I Giants vanno a far visita ai Redskins al Robert Francis Kennedy Stadium di Washington DC. Monday Night Football, diretta televisiva in tutto il paese. Una fase di quella partita sarebbe stata addirittura immortalata nel memorabile inizio di The Blind Side, film sulla storia del tackle Michael Oher, uscito nel 2009, a 24 anni di distanza da quegli istanti drammatici. Questa azione cambiò la percezione dell'importanza della pass protection nel football moderno e portò alla luce il concetto di lato cieco.
C'è un momento che rimane come sospeso prima che cominci una partita di football. I giocatori sono in posizione, le prime linee sono immobili e tutto è possibile.
Una giornata particolarmente mite qui a Washington per essere la metà di novembre, mentre sta per avere.
Poi, con la violenza di due autotreni che si scontrano, tutto esplode. Dal passaggio della palla allo scrocchio del primo osso passano meno di 5 secondi.
Primo per le prime 10, flip flicker di Riggins che passa indietro a Tiesman. Tiesman è nei guai.
0-1 secondi. Joe Theismann, quarterback dei Redskins, riceve il passaggio e dà il suo running back.
Primo per le prime 10.
0-2 secondi. Si tratta di una finta, nota come flip flicker, e il running back ripassa la palla al quarterback.
Flip flicker di Riggins che passa indietro a Theismann.
0-3 secondi. Finora il gioco è definito da quello che il quarterback vede. Ora sta per essere definito da quello che non vede. 0-4 secondi. Lawrence Taylor è il miglior difensore della National Football League e lo è stato da quando ha mosso i primi passi sul campo.
Tiesman è nei guai. È stato Lawrence Taylor a bloccare Tiesman sulla linea delle 42 yard. La linea secondaria di difesa era già scattata oltre lo.
Cambierà anche il gioco del football come lo conosciamo.
E rivediamo l'azione ancora una volta da un'altra angolazione e suggerisco a chi ha lo stomaco debole di non guardare.
Il leggendario quarterback Joe Tiesman non giocò mai più un altro down.
Cosa era successo? Joe Theismann, ricevuta la palla indietro da Riggins, stava per lanciare. Di fronte a lui, Harry Carson superava il blocco del centro a Jeff Bostic e partiva a caccia del quarterback. Alla sua sinistra, non visto, arrivava Lawrence Taylor, che in quel gioco aveva battuto in velocità sia il tackle Joe Jacoby che il tight end Clint Didier. Theismann provò ad evitare Carson avanzando, ma non poteva vedere Taylor che a piena velocità gli si abbatteva addosso. Poteva sembrare l'ennesima azione di successo del miglior edge rusher della Lega in quegli ultimi anni, ma qualcosa andò diversamente. La gamba destra di Theismann rimase incastrata sotto il ginocchio di Taylor. Un rumore secco. Due. Tibia e perone del povero Theismann spezzati come grissini. La scena orrenda della gamba piegata in più punti, in un modo assolutamente innaturale, ripresa chiaramente dalla televisione con tutti i giocatori in preda al panico. Lo stesso Taylor capì subito cosa era successo al suo avversario. In campo era un giocatore talmente dominante che non aveva bisogno di ribadire la propria presenza con una condotta intimidatoria. Già il fatto di vederselo lì, in piedi, di fronte al tackle di sinistra, intimoriva a sufficienza il resto dell'NFL. Ebbe una reazione genuina, istintiva, si portò le mani alla testa. Come avrebbe ricordato Theismann in seguito, Taylor si mise a urlare quasi disperato per fare accorrere i medici in campo e lui stesso ammise di non aver avuto il coraggio di girarsi per vedere le condizioni del suo avversario e non volle mai rivedere quelle immagini in televisione. Theismann difese sempre la condotta di Taylor, affermando lui stesso che purtroppo nel football poteva succedere anche questo. E che in passato, se solo avesse voluto, Taylor avrebbe potuto fargli praticamente di tutto perché le due squadre si fronteggiavano due volte ad ogni campionato. Quei pochi drammatici secondi ebbero due conseguenze non reversibili. Per prima cosa si concluse la carriera di Joe Theismann, un gran quarterback, ancora nel pieno della maturità, che aveva da poco partecipato a due Super Bowl consecutivi vincendone uno. E la seconda conseguenza fu quella esposta ancora nell'inizio di The Blind Side.
Ora, molti di voi penseranno che il giocatore più pagato di una squadra della National Football League sia il quarterback, e avrebbero ragione. Ma quello che forse non sanno è che di solito il secondo giocatore più pagato, grazie a Lawrence Taylor, è il tackle sinistro. Perché, come sa bene ogni donna di casa, il primo assegno che stacchi è per il mutuo, ma il secondo è per l'assicurazione. E il lavoro del tackle sinistro è proteggere il quarterback da quello che non vede arrivare, proteggere il suo lato cieco.
Ogni capo allenatore arrivò a capire, con un brivido, che quell'incidente poteva accadere anche al suo quarterback. Da quel momento in poi, il tackle sinistro, quello schierato sul lato cieco del quarterback, non poteva non essere il miglior bloccatore della squadra. Nessuno poteva permettersi di finire a quel modo una partita contro i Giants di Lawrence Taylor.
And it was Lawrence Taylor who slammed Theismann to the ground at the 42-yard line. The blitz was on. That's not necessarily a good play to have called. And quickly, Lawrence Taylor was up, saying Theismann is hurt. And I don't believe Lawrence Taylor would have reacted that way unless Theismann is really hurt. He slammed him to the natural surface here. The blitz was on. That is not a good call to have with the blitz on. Theismann had no chance at all to get downfield with him. Let's take a look at with our reverse angle camera.
Come prima accennato, Bill Parcells e il general manager George Young avevano lavorato bene negli ultimi anni, scegliendo bene a partire da Phil Simms e Lawrence Taylor, e aggiungendo via via sempre giocatori di buon livello, sia nelle linee che nelle cosiddette skill position. Nel 1986 la squadra era davvero pronta. Joe Morris poteva avvalersi di una buonissima linea offensiva, su tutti il centro Bart Olds e il left tackle Brad Benson, nonché del fullback Maurice Carlton, ex Generals. Simms non era più al centro delle controversie degli anni precedenti, lui era il titolare, e il giovane Jeff Ostetler era il backup, e non male come backup. Bobby Johnson, Lionel Manuel e Stacy Robinson erano ricevitori affidabili, anche se non esplosivi. E nel 1985 era stato appena selezionato anche l'ottimo tight end Mark Bavaro da Notre Dame. La difesa aveva il potenziale per succedere a quella dei Chicago Bears sul trono di migliore unit della Lega. L'arcinoto gruppo di linebacker era stato arricchito dalla prima scelta Carl Banks, outside linebacker che rimpiazzò il veterano Van Pelt. Una linea solida, con i veterani Jim Burt, Leonard Marshall e George Martin. E con quel livello di pressione sulla tasca, i defensive back Collins, Williams, Hill e Kinnard misero a frutto le proprie doti al meglio, visto il quantitativo di intercetti e turnover a favore. Insomma, una regular season da rullo compressore, terminata con un eloquente record di 14-2. La difesa concesse la miseria di 14,8 punti a partita. Lawrence Taylor mise a segno 20 sack e mezzo. Solo Michael Strahan e J.J. Watt sarebbero poi riusciti a superare i 20 sack in una stagione. E per la prima volta un difensore venne eletto Most Valuable Player dell'NFL, addirittura con voto unanime. Insomma, la squadra del New Jersey era chiaramente la favorita dell'NFC e il cammino nei playoff tenne fede al pronostico. Annientati i San Francisco 49ers con un 49-3 irriverente, in una partita sintetizzabile dall'azione in cui Joe Montana venne livellato a terra dal nose tackle Jim Burt e il lancio venne intercettato da Lawrence Taylor, che anticipò un tale Jerry Rice e riportò in touchdown per 49 yard, scherzi dei numeri. E anche il championship contro i Washington Redskins venne liquidato quasi come una ordinaria giornata lavorativa, chiudendo la partita 17-0.
Raul Allegri will kick off number two. He was outstanding down the stretch. Gene Wang and Ken Bell, 33 and 35, stand back deep for the Broncos. Allegri gets it underway. Outside the 20 of athlete, that's quarterback for Denver. The defense he will be facing, a three-man front, George Martin, Jim Bird in the middle, and Leonard Marshall already introduced. Four outstanding linebackers, Banks, Reese, Carson, and Lawrence Taylor in the secondary. They play a zone. Addison and Williams in the corner.
I Giants arrivarono al Super Bowl di Pasadena avendo subito la miseria di un solo field goal in due incontri di playoff. Dall'altra parte del tabellone si affacciavano i Denver Broncos di John Elway, reduci dall'epica vittoria in overtime contro i Browns a Cleveland, dopo che John Elway aveva guadagnato 98 yard negli ultimi minuti del quarto periodo per portare la partita ai supplementari, con la serie offensiva consegnata ai posteri con il nome di The Drive. L'incontro, tutto sommato, non era difficile da pronosticare. Una squadra senza punti deboli, contro un'ata legata in tutto e per tutto alla prestazione del suo magnifico quarterback. Ma i Broncos non potevano reggere il confronto in molti aspetti del gioco. Il loro gioco sulla terra era discutibile, quando non irrilevante. E la pur buona offensive line avrebbe avuto le mani piene per tutto il pomeriggio con Taylor e soci, perché era chiaro che i Broncos avrebbero avuto qualche possibilità se e solo se John Elway fosse stato in condizione di giocare con una pressione gestibile. E secondo previsione, i Broncos rimasero in partita finché la difesa dei Giants lo ritenne necessario. All'inizio del secondo quarto, con Denver sopra 10-7, la difesa cominciò a cambiare l'inerzia dell'incontro quando Elway, supremo scrambler, venne fermato da Lawrence Taylor sulla linea delle 3 yard, costringendo Denver ad accontentarsi di un field goal, addirittura calciato largo da Rich Carlis, il kicker a piedi nudi. Il primo tempo si chiuse sul 10-9 per i Broncos. Nel secondo tempo ci fu un vero e proprio massacro, perché l'attacco dei Giants cominciò a giocare a livello della propria difesa. E Phil Simms chiuse la serata con la miglior prestazione fino ad allora per un quarterback in un Super Bowl, 22 su 25, 289 yard, 3 touchdown. E come ricordava un estasiato Bill Parcells, dei 3 incompleti lanciati, 2 furono drop dei ricevitori. Primo Super Bowl vinto dai Giants, con Simms inevitabile MVP dell'incontro. Nel momento del trionfo, forse in Taylor prevalse l'istinto del combattente che era, perché dopo la partita commentò quasi amaramente.
Quando era finita e tutti erano così entusiasti, proprio in quel momento cominciai a sentire un senso di vuoto. Avevo avuto ogni riconoscimento possibile. Era stata nettamente la mia stagione migliore. Avevo finalmente vinto un Super Bowl. Ero sul tetto del mondo, no? Così, cosa poteva esserci dopo di questo? Il nulla. Il senso dell'emozione è la lotta per arrivare in cima. Ogni giorno costruisci qualcosa. Il tuo entusiasmo cresce sempre di più e quando finalmente sei arrivato, la partita termina. E poi... nulla.
Nella stagione successiva, i Giants non erano più la macchina da guerra che aveva appena vinto il titolo, semplicemente perché a causa dello sciopero dei giocatori, il personale in campo era quello che era. Con una scelta discutibile, Lawrence Taylor decise di non aderire allo sciopero, dicendo anche prosaicamente:
«I Giants perdono le partite e io perderei $60,000 a settimana».
Nel 1987 e nel 1988 Taylor risultò due volte positivo per l'uso di cocaina. Il primo test fallito venne tenuto riservato, ma al secondo test l'NFL decise 4 partite di fermo per LT. Il suo rendimento in campo tuttavia non aveva flessioni, anzi, La stagione sarebbe stata ricordata per una delle partite più incredibili della sua carriera, quando giocò con uno strappo ai pettorali contro i Saints e in panchina dovevano sistemargli costantemente le fasciature. Taylor era veramente segnato dai dolori e in una giornata no per l'attacco vinse l'incontro quasi da solo, con 7 placcaggi, 3 sack e 2 fumble provocati, in una giornata in cui forse non doveva neppure continuare a giocare in quelle condizioni. Qualche settimana dopo, contro i Philadelphia Eagles, gli assistenti allenatori arrivarono al punto di dovergli nascondere il casco per evitare che entrasse in campo infortunato. La sua carriera andava avanti tra prestazioni spesso oltre la soglia della leggenda, alternate a comportamenti fuori dal campo quantomeno discutibili. Prima della stagione 1990, Taylor passò un periodo in holdout, chiedendo un adeguamento salariale sui 2 milioni di dollari all'anno. Tra multe e trattative in stallo, giocatore e squadra si accordarono su un triennale da 5 milioni di dollari e Taylor in quel momento divenne il difensore più pagato dell'intera NFL. Risolta la questione contrattuale con il loro giocatore più forte e rappresentativo, i Giants nel 1990 erano una squadra veramente solida. E nonostante un infortunio che chiuse la stagione di Phil Simms poco oltre la metà del campionato, la squadra fu ben guidata da Jeff Ostetler e concluse la regular season con un robusto 13-3. Nei playoff, i Giants eliminarono prima i Bears e poi andarono a vincere una partita durissima al Candlestick Park contro i Niners. Senza segnare neppure un touchdown, i Giants conquistarono l'accesso al Super Bowl del Silver Anniversary, 25esimo, battendo i californiani per 15-13, con l'ultimo field goal propiziato da un fumble ricoperto, sì, da Lawrence Taylor. Preceduto dalla leggendaria esecuzione di Star Spangled Banner di Whitney Houston, il Super Bowl 25 di Tampa fu uno dei più entusiasmanti mai giocati.
Buffalo Bills and the New York Giants get ready to have at it. The NFC, as many of you I'm sure know, has won the last 6 Super Bowls. The last time the AFC was victorious was here following the 1983 season when the Raiders beat Washington.
Due squadre diametralmente opposte si fronteggiarono in un incontro privo di errori praticamente fino alla fine. I Buffalo Bills, che vivevano sui big play grazie al loro attacco stellare guidato da Jim Kelly, e i New York Giants, che privi del loro quarterback titolare, dovevano necessariamente giocare un football più tradizionale, sfruttando al massimo le ultime riserve del runner veterano O.J. Anderson. La difesa dei Giants, dati per sfavoriti per lo strapotere offensivo dei Bills, riuscì per tutta la partita a limitare i danni della no-huddle offense di Kelly, concedendo in tutto e per tutto un big play nel primo quarto, un completo da 66 yard per James Lofton, e uno nell'ultimo quarto, la spettacolare corsa di 31 yard di Thurman Thomas, conclusa in end zone. L'incontro si decise con il tentativo di field goal mandato largo da Scott Norwood dalle 47 yard a 3 secondi dalla fine. I Giants vinsero il loro secondo titolo in 5 anni, battendo i Bills per 20-19, dopo aver gestito palla e cronometro per 40 dei 60 minuti di gioco.
So did the Giants secondary. Let's take a look quickly now at the Buffalo offense with Jim Kelly.
Dopo Dopo il secondo titolo, Bill Parcells, che era stato molto più di un mentore per Taylor, decise che la sua carriera ai Giants era finita. Taylor non si trovò a suo agio con il nuovo allenatore Ray Hampley e anche il suo rendimento ne risentì, tanto che per la prima volta non riuscì ad essere convocato per il Pro Bowl. Nel 1992 riprese effettivamente a giocare ai suoi livelli, ma la sua stagione venne interrotta a metà a seguito della rottura del tendine di Achille. In quel periodo la volontà del giocatore non era chiara. Passava dall'idea del ritiro a quella di un rinnovo a lungo termine. Taylor volle rientrare nel 1993, favorevolmente impressionato dall'arrivo del nuovo capo allenatore, il grande Dan Reeves, che riuscì infatti a guidare i Giants ai playoff, anche grazie, ovviamente, alla difesa meno battuta dell'NFL. Ma il 15 gennaio 1994 i 49ers restituirono ai G-Men la lezione di qualche anno prima, eliminando la squadra di New York con un perentorio 44-3. Alla fine dell'incontro, tutte le telecamere stavano cercando un solo giocatore, ma non era né Steve Young né Jerry Rice, era il grande guerriero con il numero 56 che usciva dal campo in lacrime per l'ultima volta. Infatti, pochi minuti dopo, nella conferenza post partita, Taylor annunciò a tutti, molto semplicemente:
penso sia arrivato il momento di ritirarmi. Ho fatto tutto quello che potevo, ho vinto 2 Super Bowl, ho avuto dal gioco quello che altri prima di me non hanno avuto. Dopo 13 anni è arrivato quel momento. Grazie.
Due titoli, 10 convocazioni al Pro Bowl, 8 volte All-Pro, un titolo di MVP, 132 sack, 142, includendo la sua prima stagione in cui i sack non andavano nelle statistiche ufficiali, 11 fumble ricoperti, 9 intercetti con 2 ritorni in touchdown. Ma non sono stati solo i numeri a definire la grandezza di questo giocatore, come vedremo alla fine del nostro racconto.
Per me, per quanto possa sembrare folle, c'è davvero una relazione tra un abbandono selvaggio e sconsiderato fuori dal campo e l'essere così anche in campo.
L'icona del giocatore perfetto che il mondo ritagliò su Taylor, praticamente già nel suo anno da rookie, non trovò un corrispettivo fuori dal campo. Lawrence Taylor non fu mai un esempio per quelli che aveva intorno. Problemi ricorrenti di ogni tipo, droga, incidenti, comportamenti che non sarebbero stati tollerati per nessun altro giocatore. Joe Morris arrivò ad affermare che Bill Parcells aveva 2 regolamenti interni, uno per Taylor e uno per il resto della squadra. Parcells arrivò a capire meglio di tutti la personalità forte ma sostanzialmente negativa del suo fuoriclasse. Quando Taylor nei primi difficili anni criticava in campo il gioco dell'attacco, Parcells lo prendeva in disparte e lo calmava. Se ci provava Sims, il coach lo zittiva malamente e subito, davanti a tutti, compagni e telecamere. Taylor ammise ricorrenti problemi di droga e alcol sin dal suo primo anno dei professionisti. E come prima accennato, venne anche sospeso dopo essere risultato positivo per la seconda volta alla cocaina. Anni dopo Taylor affermò che molto spesso i campioni di urina venivano scambiati perché lui raramente era pulito. Tra incidenti di varia natura, allenatori e manager dei Giants avevano fondati timori che il giovane eroe maledetto difficilmente avrebbe superato da vivo la soglia dei 30 anni, vista l'esistenza costantemente al limite che conduceva. Gli aneddoti poco edificanti si sprecano. Più volte la sua prima moglie, madre dei suoi 3 figli, andava a riprenderlo in case di spacciatori, strafatto. quando non spendeva soldi in droga, Taylor aveva la goliardica consuetudine di mandare escort negli alberghi della squadra avversaria, con l'ovvio incarico di togliere loro un po' di energia. Una volta si presentò al campo degli allenamenti in manette, perché le professioniste con cui si stava intrattenendo avevano perso la chiave delle stesse. Dopo la fine della sua carriera, Taylor riprese sistematicamente ad abusare di droghe e narcotici, arrivando ad essere arrestato per aver cercato di acquistare cocaina da una poliziotta in incognito. Più volte sottoposto a programmi di disintossicazione e di reinserimento, riuscì a stare pulito solo per una decina di anni, come ammise in lacrime in un'intervista. Altro episodio poco edificante fu la storia che lo vide protagonista di induzione alla prostituzione di una sedicenne, anche se nello specifico non venne accusato di violenza. Anche alcune sue attività economiche fallirono e Taylor venne spesso truffato da persone alle quali aveva dato fiducia.
Comando, negro, ma ti ha seguito forse qualcuno? Devi sapere, per uno che sfonda, per ogni Sanders, per ogni Jerry Rice, ci sono centinaia di neri di cui non si parlerà. Certo, giocando hai imparato a farti valere, a fare il galletto, a pungere. Ma che altro? Un giorno niente più denaro, niente più donne, niente applausi. Fine del sogno. Questo ti voglio dire, Willy. Un uomo deve guardarsi indietro, essere fiero di tutta la sua vita. Non solo degli anni con paracosce e conchiglia. E non fermarsi al ricordo degli anni d'oro. Questo devi averlo dentro. Se non ce l'hai, non sei un uomo. Sei solo un buffone.
Abbiamo dunque visto l'esistenza di due Lawrence Taylor. In campo un giocatore da sogno, fuori dal campo una persona incapace di governarsi. Una persona che in quel periodo poteva ben ricordare le vicende di un Mike Tyson piuttosto che di un Diego Armando Maradona. Dare un giudizio sulla persona è un compito sempre gravoso. Non conosciamo tante cose, non conosciamo le motivazioni, le eventuali compagnie sbagliate. E non abbiamo molte informazioni sul contesto, ma non possiamo nasconderci dietro un dito. Lawrence Taylor non è mai stato un modello e il personaggio del linebacker tossicodipendente libertino che interpretò nel film Any Given Sunday era un buon clone. Fuori dal campo da gioco, Taylor è sicuramente stato un tipo da non imitare e lui per primo lo ha ammesso, senza cercare di ottenerne giustificazioni o empatie di qualsiasi tipo. Fuori del campo ne ha fatte davvero troppe e, forse per la sua fama, non è stato corretto in tempo e ha perseverato nella propria condotta scellerata. Chiudiamo quindi la nostra storia rendendo omaggio a quello che Lawrence Taylor ha rappresentato quando indossava la sua maglia numero 56, ovviamente ritirata dai New York Giants. I Giants del primo titolo furono un vero e proprio capolavoro di Bill Parcells, che riuscì ad armonizzare il mercuriale linebacker con il resto della squadra, specie con Phil Simms che non lo amava. I due cominciarono però a rispettarsi e nel tempo divennero buoni amici. E Sims ne diede la prova migliore proprio nell'episodio da cui siamo partiti con questa nostra storia, quando chiamò Taylor a ricevere il suo ultimo passaggio davanti al pubblico del Giants Stadium in quella calda serata del settembre 1995. LT descrisse così quell'episodio, tra il commosso e il divertito.
Quando Phil disse che voleva fare l'ultimo lancio per me, mi dissi: ok, sono in giacca, camicia e pantaloni. Ho un paio di mocassini impossibili e ho in corpo qualche birra di troppo, almeno. Corsi per una decina di yard e mi voltai per ricevere, con le mani in posizione, ma lui mi fece segno: no, no, vai. Io pensai: dai, ma sul serio? Ma lui continuava a colpire il pallone con la mano, voleva che continuassi ad andare profondo. E allora ho pensato: ma se droppo il passaggio, mi tocca portare il mio grosso culo nero il più lontano possibile da qui, perché non esiste che mi possa ripresentare in questo stadio. Ma lui fu perfetto, e io riuscii a non fare figuracce.
Il giocatore era un'altra cosa, come abbiamo visto. Nel corso di una carriera irripetibile, Lawrence Taylor ha rovinato qualche decina di reputazione di onesti offensive tackle e ha mandato in analisi metà degli offensive coordinator della Lega. In giornata di grazia era manifestamente ingiocabile per chiunque e forse era uno di quei giocatori in grado di prendere in mano da solo una partita. È stato il giocatore che ha cambiato irreversibilmente gli schemi di protezione del quarterback sui lanci. E si può affermare che il suo ingresso nell'NFL è stato l'anno zero della pass protection, perché Taylor ne riscrisse le regole a forza di sack. Terrorizzò ogni domenica l'attacco avversario per più di una decina d'anni e cambiò la percezione del pass rusher, da giocatore che reagiva allo svolgimento dell'azione a giocatore che determinava l'azione stessa, visti i danni che era in grado di fare. Non serve nemmeno citare l'introduzione nella Hall of Fame del 1999, al primo anno utile per l'eleggibilità, come non serve ricordare che Lawrence Taylor è al numero 3 della lista dei 100 migliori giocatori di tutti i tempi, dietro a Jerry Rice e a Jim Brown, e primo difensore in assoluto. E a valle di tutto, se chiedete agli addetti ai lavori, chiunque, uno qualsiasi, qual è il più forte difensore che sia mai sceso in campo nell'NFL? La risposta di tutti, nessuno escluso, sarà sempre ed ovviamente solo quella: Lawrence Julius Taylor, linebacker, numero 56, New York Giants.
Avete ascoltato La storia di Lawrence Taylor, scritta da Mauro Clementi e pubblicata su Huddle Magazine il 4 febbraio 2017. Adattamento, post-produzione e narrazione a cura di Mauro Rizzotto, con la collaborazione di Alessio Salerio nella parte di Taylor.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.